Così dice il Signore, io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Yavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore. Come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra a causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che, per suo mezzo, sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani inerte e le ginocchia fiacche e camminate dritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, Voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: come? Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Signore, sono pochi quelli che si salvano? Domanda un ebreo a Gesù. E Gesù: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Anzi, essere più precisi, il testo greco, la parola sforzatevi in greco nel testo originale è agonizzeste, è la parola da cui viene agonia. Agonia vuol dire lotta. Si chiama agonia gli ultimi istanti della vita in cui uno lotta per strappare ancora un po' di tempo alla vita. Gesù adopera proprio questa parola, quindi a tradurlo proprio a lettera sarebbe: lottate per entrare per la porta stretta. Molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Il padrone di casa dirà a questi: io non vi conosco, non so di dove siete, via, lontano da me, voi operatori di iniquità. Da qui si potrebbe dedurre, da questo brano, che Gesù è venuto per pochi eletti. Il resto dell'umanità è abbandonato in un luogo dove c'è, l'abbiamo letto ora, pianto e stridore di denti. Allora, non si fa che dire che la volontà che Gesù manifesta è quella che nessuna vita si perda. E oggi si è letto che la porta è stretta, riservata a pochi. Sembra in netto contrasto col messaggio principale di tutto il Nuovo Testamento. Ma Gesù, teniamolo presente, questa risposta la dà a un ebreo, a un israelita, che fa parte del popolo eletto, che pensava che il solo fatto di appartenere a quel popolo gli garantiva la salvezza, a prescindere dai suoi comportamenti. Guardate, sembra un problema antico, è il problema di oggi, questo. La classe dirigente in Israele rivendica, compie quelle violenze che tutti sappiamo, a Gaza e altrove, perché ritiene che essere il popolo che Dio ha scelto è un privilegio. Non è un privilegio, è un compito, è una responsabilità. C'è un abisso fra questi due modi di capirlo. Gesù questa risposta, teniamolo presente, la dà a un israelita che fa parte del popolo eletto, che pensava che il solo fatto di appartenere a quel popolo gli garantiva la salvezza, a prescindere dai suoi comportamenti. Qui Gesù non parla di come Dio giudicherà le sue creature, come per esempio nel capitolo 25 di Matteo. Con che criterio saremo giudicati? Avevo fame e mi deste da mangiare, avevo sete e mi deste da bere. La scelta, l'elezione, elezione proprio nel senso di scelta, nella storia biblica è sempre in vista di un compito, di una missione da svolgere. raccontare l'amore di Dio alle sue creature, a partire da quelle che dalla vita hanno avuto meno. Quindi Gesù allarga il discorso, non lo restringe. Questa è la prima osservazione. E ci riguarda personalmente, come comunità. Io non potrò presentarmi domani davanti a Dio, davanti al Padre, con queste credenziali. Allora, Fabio, che hai fatto? Ah, come ho fatto? Io ero prete, parlavo di te tutte le domeniche, facevo l'omelia. Non ho fatto altro nella mia vita. Il criterio di Dio è un altro. Potrebbe dirmi, via, lontano da me, perché non hai asciugato le lacrime sul volto degli altri, non hai consolato il loro dolore, sei stato operatore di iniquità, non basta essere stato annunciatore del Vangelo. Oppure, come si diceva prima, quello che racconta Matteo, vieni benedetto del Padre mio, perché avevo fame e ha spezzato il pane con me, ero disperato e hai acceso speranza nella mia vita, ero senza voce e hai difeso la mia vita. Questo è il criterio. Guai a chi intende la elezione, la scelta come un privilegio personale. È una discussione che fo con degli amici ebrei, insomma non è mia tanto facile intendersi su questo, ma io non lo dico per loro e basta, lo dico anche per me. Ma allora verrebbe da dire, allora anche il Vangelo, come qualsiasi altra costruzione morale, non propone altro che fare l'elenco dei buoni e dei cattivi, i primi salvi e i secondi condannati. Ora è cambiato con Gesù, d'accordo, ha cambiato il metro, ma c'è sempre l'elenco dei condannati e dei salvi. Insomma, tocca all'uomo salvarsi rispettando delle regole, tocca a lui da solo, con la sua volontà e la sua libertà, davanti a un Dio che ha in mano il libro delle regole e segna i buoni e i cattivi. È cambiato il criterio, ma il meccanismo è lo stesso? Oppure siamo salvi per grazia? Perché l'amore di Dio brucia, annulla tutti i nostri tradimenti. E hanno discusso molto i nostri fratelli cristiani che ci hanno preceduto. Pelagio, un monaco dell'Europa settentrionale, nei primi secoli della Chiesa, sosteneva che l'uomo ce la fa da sé. Gesù è venuto a dalle regole, le ha cambiate rispetto a prima, ma è venuto a dalle regole e all'uomo con le sue forze tocca rispettarle. Chi le osserva si salva, chi ne le osserva è perduto. Agostino, che è un contemporaneo di Pelagio, tuonò contro di lui, dicendo che siamo salvi perché siamo di fronte a un Dio che ci ama, a un Dio il cui specifico nel giudizio che dà non è la giustizia, ma la misericordia. La giustizia è importante, ma va cercata nell'alveo della misericordia. Nella storia dei cristiani, lo sapete anche voi, i protestanti con Lutero hanno sottolineato di più la visione di Agostino. I cattolici hanno dato più importanza, anche troppo qualche volta, all'impegno dell'uomo. Oggi io credo tra protestanti e cattolici c'è più intesa su questo punto. Si è discusso tanto su questo argomento nell'Occidente cristiano. Il libero arbitrio fu chiamata la libertà di scelta da parte dell'uomo, con una punta di prosopopea, come se l'uomo fosse davvero libero fino in fondo di scegliere, perfettamente libero. Nel secolo scorso abbiamo abbassato la cresta un po'. Freud, che Paul Ricoeur, un filosofo francese morto qualche decennio fa, diceva che Freud, insieme a Marx e insieme a Nietzsche, li chiamava i maestri del sospetto. Hanno insinuato l'idea che poi l'uomo, tanto libero, non sia. ha fatto riflettere su questo. E hanno insinuato l'idea che ogni nostra presunta scelta in realtà è determinata dalla nostra storia precedente. Non siamo totalmente liberi, è una libertà condizionata. Io non sono d'accordo fino in fondo con questo, ma bisogna riconoscere che è una grande intuizione, è una libertà ferita la nostra. Io non sono libero come un bambino del terzo mondo che cresce nella miseria, io sono più libero. E quindi il giudizio che Dio darà su di me sarà più severo, non è ingiusto questo. Certo che la misericordia è la caratteristica del giudizio di Dio, ma che tiene conto di queste differenze. È una libertà condizionata, ma un grammo di libertà ce l'abbiamo. Se non avessimo nemmeno un grammo di libertà, la responsabilità morale scomparisce. Hitler e una sua vittima sono uguali, tanto nessuno di due è libero. Sono precondizionati dalla vita che hanno avuto, dall'educazione che hanno avuto, casca tutto. Smettiamo di educare i nostri figli perché non serve a nulla. Ognuno agisce, ognuno è, non si sforza di essere come vorrebbe. Noi siamo salvi perché amati gratuitamente da Dio, ma questa salvezza va accolta, non meritata, ma accolta, sì, non è facile accogliere. Questo è ciò che... la porta stretta è questa. L'amore è sempre un dono, gratuito, se è un dono, se no che dono è? Ma terribilmente esigente. Questa è la contraddizione dell'esperienza d'amore. È un dono, un regalo, non lo meriti, ma è esigente. È la sua caratteristica. Quindi Gesù non parla di un'amnistia generale fatta da un Dio buon tempone. Hitler e la sua vittima, ma vabbè, è uguale, tanto sono tutti disgraziati tutti e due. No, no, non è questo. Un grammo di libertà ce l'abbiamo. Il giudizio resta, anche se il metro è cambiato. Prima il giudizio era fra osservanti e trasgressori della legge, un criterio che è ancora valido nelle scelte penultime, ma non sufficiente per il giudizio di Dio per le realtà ultime. Ora la linea di demarcazione non è più fra coloro che sono osservanti delle regole e coloro che non lo sono, ma fra coloro che gioiscono per la misericordia di Dio raccontata da Gesù e coloro che se ne dispiacciono. Pensate, il fratello maggiore nella parabola del figlio prodigo. Questo io sono quello rimasto a casa. E ha ragione. E non si rende conto che anche l'osservanza, anche la voglia di lavorare, la capacità di resistere lì, sul pezzo, piuttosto che scappare come fa il figlio minore, in parte è grazia anche quella. Non del tutto, non ha nulla i suoi meriti, ma in parte è grazia. Quindi va vissuta con gratitudine, non con prosopopea. Non con arroganza. Gli operai della prim'ora, vi ricordate? Uguale. Non accettano che quelli dell'ultima ora. Cioè, ma non hanno trovato nessuno che li ha preso. Io ho lavorato e loro no. Ora, la logica della legge, pur essendo essenziale nei rapporti fra gli uomini, fa parte del vecchio mondo. Di fronte a Dio è l'agape l'orizzonte del mondo aperto da Gesù, che può apparire ingiusta, ma forse l'unica vera giustizia è la misericordia in un mondo che non distribuisce in maniera equa le virtù, i doni, le capacità a tutte le persone. Io, insomma, non posso essere trattato come il figliolo di una famiglia affamata del terzo mondo. Non sarebbe giusto. Dio da me vorrà di più, perché ho avuto di più anche. E questo non tocca a noi deciderlo, chi si fa giudice di questo. Ma davanti a Dio questo è quello che conta. Però bisogna entrarci in questo mondo della misericordia, bisogna entrarci e saperla accettare. La porta è stretta, nel senso che non si può attraversare per caso. Bisogna decidersi. Lottate, agonizzeste, lottate per entrare attraverso la porta stretta. Da questa porta stretta passa chi, scaldato dall'amore di Dio o semplicemente dall'amore, non è essenziale che sia un credente, passa chi, scaldato dall'amore, anche senza un riferimento esplicito a Dio, si apre a una profonda tenerezza verso ogni creatura, a cominciare dalle più dimenticate, in ogni aspetto della vita, politico, sociale, familiare, nelle relazioni interpersonali. Questo è il passaggio da fare. Non è tanto semplice, però se ci pensate, i genitori lo vivono questo aspetto. I genitori sono equamente giusti nei riguardi dei figli? In nome della giustizia distributiva? No, spesso. Perché i figli sono diversi. Soltanto loro devono valutare con quanta diversità trattare i figli. Certo, l'atteggiamento di fondo deve essere uguale, non c'è dubbio, ma poi deve essere adattato alla caratteristica unica di ciascun figlio. Gesù oggi ci dice questo. Dio con noi fa così. Che ha avuto molto, a chi ha avuto molto, molto sarà richiesto. Per chi ha avuto molto la porta è stretta, perché si può vivere il molto che hai avuto con arroganza, roteandolo sulla testa degli altri come una spada, o lo puoi vivere con gratitudine. Questo ci dice oggi. Sappi che quello che tu hai ricevuto in parte è dono anche quello. Poi dipende anche da come tu hai risposto, quindi anche merito tuo, ma in parte è dono. E te vivilo sempre con gratitudine, mai con arroganza. Questo mi sembra il brano di oggi, che a una prima lettura lascia un po' perplessi, perché sembra che la salvezza sia riservata a pochi, che Gesù è venuto per una percentuale minima delle sue creature, gli altri là fuori, dove c'è pianto e stridor di denti, dice il Vangelo. Riflettiamoci su questo. Questo passaggio travolge tutto. Non è una reazione sentimentale, non è un invito. Cerca di essere buono, è un modo diverso di leggere il significato della vita. È una conversione. Ecco perché si parla di conversione. Non si parla di sollecitare un sentimento più gradevole. Si tratta di guardare il mondo da un'altra ottica, da un altro punto di vista. Credo in un solo Dio.